nostro paese, dove è stata, come voi saprete sicuramente, dichiarata incostituzionale l'ergastolo ostativo, e sembrava che questa sentenza della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato appunto incompatibile con l'ordinamento costituzionale questo ergastolo che viene imposto a coloro che decidono di non pentirsi, per farla molto breve, di non fare la spia, insomma pareva aver aperto le porte ad una legislazione che cancellasse questo abominio per cui possono accedere alla liberazione condizionale solo coloro che hanno deciso di collaborare con i giudici denunciando complici e sodali. Ma in realtà il nuovo testo in discussione, che ha già subito una battuta d'arresto e che dovrebbe tornare in aula a novembre, ci racconta una vicenda molto diversa. Io ho, leggendo però da persona che capisce poco di queste cose, da Leguley, il testo mi è parso di vedere un tentativo di cambiare qualcosa per far sì che tutto restasse come prima, ma magari mi sbaglio. E allora, per capirne di più, è collegato con noi Eugenio Losco, avvocato che conoscete bene dai microfoni di Blackout, perché tante volte ci ha aiutato a districarci in mezzo a queste materie per noi profani un po' complicate. Ciao Eugenio.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Allora, ergastolo ostativo.
Allora, prima va chiarito che cos'è l'ergastolo ostativo.
Sì, io l'ho detto in maniera un po' maccheronica, sì. Ammetto.
No, quello che hai detto è giusto, però bisogna far capire che in Italia abbiamo due tipi di ergastoli: quello normale, tra virgolette, e quello ostativo. L'ergastolo normale consente l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative. Quindi io, dopo che ho scontato un tot di pena, ad esempio 10 anni, posso accedere ai permessi premio, posso ottenere il lavoro all'esterno, mi viene scalato ogni semestre 45 giorni la liberazione anticipata, che probabilmente avete già sentito parlare, e soprattutto dopo 26 anni di detenzione, dedotti quei 45 giorni ogni semestre, quindi meno di 26 anni, posso accedere alla liberazione condizionale. Liberazione condizionale, per spiegarci, una sorta di libertà vigilata. Io esco dal carcere, faccio la mia vita, ma sono sottoposto a dei controlli. Ecco, questo è l'ergastolo normale. E poi c'è l'ergastolo ostativo. Cosa succede? Nel 1991 e soprattutto in seguito, nel 1992, con le stragi di mafia, viene introdotto, per quanto riguarda la detenzione, un doppio binario. Abbiamo un binario normale per i detenuti normali che possono accedere ai benefici penitenziari, e d'altra parte abbiamo un carcere più duro. Poi vedremo, c'è anche il 41 bis, ma adesso magari non so se affrontarlo, un carcere più duro per dei detenuti che non possono accedere a nessun tipo di misura alternativa e di beneficio penitenziario, non solo la liberazione condizionale, e anche se non hanno preso l'ergastolo. Ecco, questo regime si applica alle persone che vengono condannate per determinati tipi di reati che negli anni si sono allargati a dismisura, ma diciamo che tendenzialmente sono i reati che riguardano l'attività di criminalità organizzata, la criminalità dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, e soprattutto la seconda categoria è quella relativa ai reati eversivi, ai reati cosiddetti di terrorismo. Per queste categorie di reati abbiamo questo doppio binario, l'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari a meno che vi sia una collaborazione con la giustizia, come hai detto tu, per chiarirci, ci sia dei pentiti. Bene, questo è il nostro regime che è attualmente in vigore. Cosa è successo? C'è stato un intervento nel 2019 della Corte della Corte ETU, quindi della Corte Europea, che valuta se le norme sono proporzionate ai principi stabiliti nella Convenzione dei diritti dell'uomo, che ha detto che questo regime penitenziario è incompatibile con l'articolo 3 di questa Convenzione. L'articolo 3 stabilisce che la pena non può consistere in trattamenti inumani e degradanti. Ecco, una pena perpetua che non abbia una prospettiva di rivalutazione e di risocializzazione è una pena incompatibile con questo articolo 3. Quindi con questa sentenza famosa che si chiama la sentenza Viola, Viola è il ricorrente italiano che ha fatto ricorso dopo tutti i ricorsi interni alla Corte Edu, ha ottenuto questo importante provvedimento che ha spinto l'Italia a intervenire, e vi sono stati degli interventi subito dopo, già nel primo nel 2019, della Corte Costituzionale, che rifacendosi a questo principio della Corte Edu ha stabilito no, il doppio binario, la impossibilità di accedere a misure alternative e benefici penitenziari solo in presenza di collaborazione con la giustizia è sbagliato, non è conforme neanche ai principi della nostra Carta Costituzionale, soprattutto l'articolo 27 che prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, quindi prospettare un fine pena mai è contrario al principio di rieducazione della pena. La Corte Costituzionale si è già espressa per quanto riguarda i permessi premio, quindi allo Stato l'ergastolano ostativo non collaborante può già ottenere i permessi premio. Per quanto riguarda invece la questione della liberazione condizionale, la Corte Costituzionale è intervenuta dicendo è vero, la norma è incostituzionale, ma ci sarebbe opportuno l'intervento del legislatore, e quindi aveva concesso tempo fino al 10 maggio del 2022 al legislatore, quindi al nostro Parlamento, per modificare la normativa sulla inconcedibilità dei benefici per coloro che sono sottoposti all'ergastolo ostativo e comunque coloro che hanno una condanna che è ostativa alla concessione dei benefici. Ecco, il Parlamento, come sappiamo, è sempre molto lento, non funziona, soprattutto in questo periodo, ma forse non ha mai funzionato. È stata per il momento fatta una normativa approvata solo da uno dei rami del Parlamento, dalla Camera, ma che deve essere ancora vagliata dal Senato. Poi adesso vedremo questa normativa. Quindi il 10 maggio la Corte Costituzionale si è ritrovata di nuovo e ha riconcesso un nuovo termine all'8 novembre del 2022 all'Italia, quindi al Parlamento, per emettere una legge definitiva che consenta questa modifica e l'accessibilità ai benefici anche per coloro che non sono collaboranti. Ecco, questo dovrebbe essere i principi. Poi vediamo che così non è, perché come hai detto tu, la legge che è stata il disegno di legge che è stato approvato dalla Camera in realtà è piuttosto astruso e complesso e forse è anche peggiorativo rispetto al testo di legge previgente, perché pone tutta una serie di paletti quasi incomprensibili per accedere ai benefici nei confronti di coloro che non sono collaboranti. Va allegata tutta una serie di documentazione non precisata per dimostrare che i contatti con le associazioni criminali o terroristiche siano venuti meno. Però non indica quali sono queste allegazioni che dovrebbe dare il detenuto, perché bisognerebbe allegare che è venuto meno il pericolo di ripristino di collegamenti con le attività di criminalità organizzata, e questi collegamenti, però non questa venir meno dei collegamenti non può essere desunto, ad esempio, questo è l'aspetto più più problematico e più allarmante dal fatto che il detenuto abbia intrapreso durante il suo percorso di detenzione una partecipazione a un percorso rieducativo, che ad esempio vi sia una valutazione positiva da parte degli educatori del carcere, da parte del direttore del carcere, una sua buona condotta. Ecco, tutto questo percorso non può trovare valutazione ai fini della dimostrazione dello scollegamento tra il detenuto e l'associazione criminale di cui faceva parte. Dopodiché sono anche previsti adempimenti relativi a delle obbligazioni civili, bisogna aver riparato il danno, quindi bisogna aver risarcito pecuniariamente le persone offese, tutte cose che sono piuttosto difficili se non impossibili per una persona detenuta. Quindi è per questo che dico che è peggiorativo. Facciamo presente che adesso ad esempio era prevista la possibilità di ottenere le misure alternative a prescindere dalla collaborazione anche qualora la sentenza di condanna definitiva avesse accertato che una collaborazione non era possibile in ragione del ruolo ad esempio marginale che la persona condannata aveva all'interno dell'associazione o della irrilevanza di una sua eventuale collaborazione in quanto l'indagine e la successiva sentenza di condanna aveva già determinato lo smantellamento ad esempio dell'organizzazione criminale. Ecco, non è più prevista neanche questa possibilità di concessione delle misure alternative nei confronti di questi soggetti, per questo che dico che è anche peggiorativa e quindi è sicuramente un testo peggiorativo che non rispecchia quanto è stato statuito prima dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Costituzionale. Il principio, diciamo in due parole, è quello di superare una preclusione assoluta di pericolosità sociale delle persone che non collaborano con la giustizia, perché così non è. Ecco, in questo modo non si supera questa preclusione assoluta, perché si mettono dei paletti così stringenti che ne determina l'impossibilità.
Tra l'altro, come fa uno? No, ma ho capito. Avevo letto il testo ed è abbastanza, come dire, ostico. Ma per capirci, come fa uno a dimostrare di non essere più collegato? Semmai, come dire, sono gli altri che devono dimostrare che tu sei ancora collegato, no? Perché dimostrare uno scollegamento è pressoché impossibile. Dovresti dimostrare di aver compiuto delle azioni di scollegamento. Ma quali sono le azioni?
È un onere della prova, si dice diabolico, perché è impossibile da provare. Quindi si mette a carico del condannato quest'onere di provare un suo scollegamento, ma che ovviamente non è possibile. Stiamo parlando di persone detenute da 20-30 anni, ma che cosa possono allegare a sostegno di questo scollamento con l'associazione criminale a cui prima partecipavano? Questo che è impossibile. Prima, ad esempio, nel caso di collaborazione impossibile o irrilevante, non c'era questo onere della prova, era il tribunale che acquisiva lui elementi per far venir meno questo collegamento attraverso le relazioni della polizia, della procura antimafia, attraverso una serie di documentazione. E questo aveva un senso, ma non porlo invece a carico del condannato.
Tra l'altro questo significa che uno dice potrebbe aver comunque mantenuto legami familiari indipendente dall'associazione di cui faceva parte, potrebbe aver mantenuto contatti con compagni e compagne al di là della presunta associazione dalla quale sarebbe stato condannato, no? E questo, come dire, ti mette in una trappola per la quale era più facile uscire prima, ecco, a naso.
Ma è proprio così, è proprio così. Questo è il problema che non viene risolto, anzi che non si è voluto appositamente risolvere col testo che è stato approvato alla Camera.
Perché io ho letto questo testo di recente e mi sono detta, ma con questo testo si va in diretta contraddizione con quelle che sono state le indicazioni della Corte Costituzionale. Insomma, mettete per iscritto questa questione. Probabilmente sarebbe bastato abolire l'ergastolo ostativo tel quel.
Vabbè, questo è nel mondo dei migliori.
No, vabbè, però uno...
Io sono assolutamente d'accordo.
Ma una persona che ha un ergastolo...
Andrebbe abolito non l'ergastolo ostativo, ma andrebbe abolito l'ergastolo.
Senza dubbio, ma uno che ha l'ergastolo, fra virgolette, normale, non è che accede a tutti questi benefici così, no? In virtù della bacchetta magica, passano 10 anni.
Assolutamente no.
Cioè, tu devi aver fatto tanto il bravo per poter accedere.
Ovviamente, ma poi c'è comunque una valutazione da parte della magistratura di sorveglianza. Oltre ad aver fatto il bravo all'interno del carcere, con gli educatori, col direttore, eccetera, c'è una valutazione poi piuttosto severa da parte della magistratura di sorveglianza. Però quello, discutibile o meno, ma quello serve alla magistratura di sorveglianza e al magistrato di sorveglianza che spetta e al tribunale di sorveglianza che spetta di considerare tutti questi elementi e di valutare il cambiamento e il percorso che una persona fa all'interno del carcere. Quindi mettere delle preclusioni, come rimangono un po' anche in questo disegno di legge, non ha senso.
Beh, la mia sensazione a pelle, al di là del mio fastidio personale di parlare di queste questioni, perché io ovviamente abolirei il carcere tut court, ma per un momento mi autosospendo, no? E la mia sensazione è che questa decisione rischia di dare un piccolo colpetto alla politica di utilizzo dei pentiti, che è quella che ha segnato in maniera significativa l'azione della magistratura in Italia. Forse è questo il vero problema, al di là, come dire, del giustizialismo feroce che attraversa alcune aree del Parlamento in maniera molto significativa.
Beh, sicuramente questo, hai centrato in pieno il punto nodale della questione, quindi la difficoltà che ha lo Stato ad intervenire in questa materia. Il rischio è appunto di far venire meno il cardine su cui si fonda le indagini, soprattutto in merito alla questione della criminalità organizzata, che è quella del ruolo fondamentale del pentito. Quindi si è cercato di tutelare questa figura anche in questa modifica. Sono stati gli interventi dei procuratori più noti, Gratteri, eccetera, sono stati proprio di condanna sia della sentenza della Corte Edu del 2019 che degli interventi della Corte Costituzionale.
Chiarissimo. Insomma, cattive nuove. Staremo poi a vedere che cosa succederà l'8 di novembre con questa nuova legge, ma è possibile che la Corte Costituzionale la giudichi inadeguata rispetto al mandato che aveva proposto, oppure no?
Qualche possibilità c'è, perché come ti ho detto, noi abbiamo già comunque un primo intervento della Corte Costituzionale su un'altra questione, ma che è molto simile, che è quella dei permessi premio, che ha riconosciuto la possibilità di concedere permessi premio anche alle persone, ai detenuti che non hanno fornito collaborazione, quindi eliminando la preclusione assoluta di concedibilità, di inconcedibilità nei loro confronti. Ecco, in questo caso abbiamo già una portata più ampia, c'è una valutazione che deve essere fatta da parte del magistrato di sorveglianza, svincolata da quei criteri che invece così rigidi sono stati studiati nel questo disegno di legge della Camera. Quindi abbiamo un po' un contrasto tra le due normative, quindi c'è qualche possibilità che la Corte dica no, la normativa che è stata introdotta dal Parlamento non è conforme alla nostra prima sentenza della Corte Costituzionale e comunque ai principi dell'Unione Europea. Però sì, ne dubito.
Ah beh, sì. No, non sembra probabile a questo punto che avvenga uno scontro istituzionale così forte, quantomeno. Poi staremo a vedere. Poi l'anno prossimo, come dire, ci saranno le elezioni e parleremo probabilmente noi
no,
ancora
se,
di
più. Se arriva un impasse un po' come sul fine vita, no? Interventi della Corte Costituzionale di spronare il legislatore che poi non sono stati fatti. Poi la Corte Costituzionale ha fatto un suo intervento, ma c'è effettivamente, però c'è già uno scontro tra la Corte Costituzionale e il nostro Parlamento. Quindi non possiamo escludere che ce ne sia un altro.
Chiarissimo. Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, direi che insomma il concetto è ben spiegato e bisognerebbe arrivare all'abolizione tout court dell'ergastolo, quantomeno. Se non del carcere, dell'ergastolo.
Va bene, io ti ringrazio molto e con questo auspicio, che credo che in molti fra chi ci ascolta condivideranno, ti saluto.
Non lo condividono gli italiani, perché una ricerca recente dice che l'81% degli italiani non solo non vorrebbero abolire l'ergastolo, ma vorrebbero la pena di morte. Siamo molto lontani, io, te e i nostri ascoltatori, dalla realtà.
Questo lo so, d'altra parte, con questa idea che l'insicurezza percepita è in costante aumento a fronte della costante riduzione dei reati più gravi, ecco, abbiamo davvero anche una maggioranza della popolazione che è scollata dalla realtà in quanto tale. Ecco.
Assolutamente sì. Noi abbiamo i reati che sono in trend di diminuzione da decenni e gli ingressi in carcere che invece sono in aumento, quindi anche questo fa capire l'assoluta inutilità del carcere. Diminuiscono i reati, aumentano gli ingressi in carcere.
Beh, evidentemente il carcere è una fabbrica che aumenta il numero di coloro che vi finiscono dentro. Una fabbrica di cosa, sarebbe interessante capirlo. Scherzo, ovviamente.
C'è tanto da parlare del carcere, che il 30% dei detenuti, a volte abbiamo sfiorato il 50%, in attesa di una sentenza di condanna definitiva, quindi potrebbero non stare in carcere, che su 54.000 detenuti circa 10.000 hanno una pena sotto i 3 anni e potrebbero essere fuori con delle misure alternative. Le problematiche sono così tante, guarda.
Sì,
assolutamente uno strumento inutile il carcere.
E io aggiungo, non lo puoi fare tu, ma io lo faccio, dannoso. Ti ringrazio moltissimo, alla prossima.
Ciao a tutti.